Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.
Buongiorno, buongiorno, buon mercoledì 26 luglio, buongiorno al mio compagno di viaggio Simone Di Noi, buongiorno a Fabio e regia, ciao ragazzi!
Buongiorno, bentrovati, un saluto a tutti, metà settimana, sì. Questo 26 luglio, un saluto anche a Fabio in regia e un saluto a tutti voi ragazzi, avvicinamento a Juve-Milan.
Juve-Milan, sì.
Testa amichevole nella notte tra giovedì e venerdì, quindi i commenti arriveranno poi venerdì.
Venerdì mattina pronti a commentare la partita, la prima amichevole stagionale della Juventus. Se volete commentare una partita in questo momento possiamo fare con la pallanuoto, perché abbiamo anche davanti ai nostri schermi Italia-Olanda di pallanuoto. Siamo 2-2, non ne capiamo niente, se non quando fanno gol, ma tra falli, espulsioni e queste robe qua non siamo ancora così preparati, ma dateci insomma un po' di tempo per fare un po' di pratica insomma in questo momento sulla pallanuoto. Simo, giornata quella di ieri con tante interviste, perché poi dobbiamo sottolineare poco nulla per quanto riguarda il mercato, no? Con l'interessamento forse del Monaco per Zaccaria come, sì, come notizia. Però diversa per quanto riguarda un po' il mercato. Invece ci sono state tante parole da un punto di vista delle interviste, perché si è iniziato con Weah sulla live Twitch della Juventus, poi Gatti, poi Miretti al Tutto Sport, Gatti a Sky Sport e infine Arkadiusz Milik alla Gazzetta dello Sport. Quindi insomma i giocatori hanno potuto anche esprimere dei concetti importanti. Mi viene in mente Milik, no? Che non si sente, come aveva già detto lo scorso anno nella conferenza stampa di presentazione, non si sente una riserva, anzi, e che ha voluto sempre la Juventus. Per lui insomma è stato importante anche il sentire la fiducia del mister, della società, e poi anche qualcosa su Bonucci, perché si è parlato anche di Bonucci per entrambi, figura che mancano nello spogliatoio. Era comunque il capitano, il leader, principalmente per Gatti. Anche Gatti ha parlato di una presenza per lui molto importante, una spalla su cui piangere, però ecco, diciamo che l'assenza di Bonucci di piangere, riflettere.
No, probabilmente lui ha detto piangere.
No, lui stava per dire piangere, perché poi alla fine è la spalla su cui piangere. In verità lui ha detto poi su cui confrontarmi, crescere, insomma questa roba qua. Però per quanto riguarda invece UEA ha parlato di Danilo come una leggenda del club, un vero e proprio leader che è importante avere in squadra. Diciamo che per UEA era più semplice perché non l'ha conosciuto, non ha vissuto lo spogliatoio con Bonucci. Tra l'altro, in tutto questo mio preambolo per le interviste della Juventus, l'Italia ha preso 2 gol, eravamo 2-2, adesso 4-2 per l'Olanda, un disastro Simo, non stiamo portando bene. L'Italia ha fatto un'impresa, ha battuto le campionesse olimpiche, però in questo momento sta naufragando, ecco.
Sì, cambia canale Fabio, no, ce l'ho io, ce l'ho io, non lo so, vediamo, se arriva anche il terzo cambio canale.
Sì, se non lo riapriamo siamo già assolutamente in crisi. Comunque Simo, questo è per quanto riguarda le vere interviste. Poi insomma c'è anche Miretti che puntano a degli obiettivi in chiave Juve, però lascia anche un pochettino la porta aperta,
sì,
anche,
le recuperiamo
a un
pochettino,
insomma delle anche opportunità per il futuro. Tra l'altro azione d'Italia malissimo, abbiamo provato una palombella che è finita fuori, quindi non bene la pallanuoto.
Da dove vogliamo partire con le interviste?
Io andrei su Milik.
Andiamo da Milik,
sì,
o recuperiamo prima Gatti, che magari è uscito a livello cronologico un po' prima.
Dai, allora andiamo su Gatti.
Sì,
che
devo però recuperarla, quello è il problema.
Ma su Gatti, insomma, adesso tu vai tranquillo. Su Gatti io più o meno i temi li ho detti, no? Insomma, per quanto riguarda lui, alzare l'asticella, ha spiegato anche il cambio di numero, per alzare l'asticella sia il numero di presenze, in minuti giocati e anche nei gol, perché vuole assolutamente cioè Nicole nei
allora,
trofei, nei trofei
Gatti
che vuoi
a Sky Sport. Su Bonucci ci manca tanto, manca in campo e fuori. È stato determinante, una spalla con cui confrontarmi anche nelle difficoltà su tante cose. Ci manca tanto, sono scelte societarie su cui non voglio entrare perché non mi competono, ma voglio solo dire che mi ha aiutato molto. Sulla stagione ho detto c'è da mettere le basi perché questa sarà un'annata importante, dovremo farci trovare pronti. Poi cosa non dobbiamo ripetere non lo saprei dire, sicuramente dovremo lavorare di più per migliorare la classifica dello scorso anno. Poi sulla voglia di vincere, i trofei mancano, un motivo per lavorare e tornare a vincere, indossare questa maglia in onore sia dentro che fuori dal campo, è una maglia che ti impone la vittoria. Insomma,
sì, poi insomma lui vuole vincere, l'ha spiegato anche abbastanza bene dicendo voglio vincere perché io non ho mai vinto nulla e quindi ha fame di vittoria e di trofei personali, Federico Gatti. Ci scrive un messaggio, Simone, nel frattempo che tu prendi magari l'intervista.
Tra l'altro la notizia della mattinata di pochi minuti fa è l'ufficialità di Palumbo che torna alla Juve.
Ah, torna. Seconda volta titolo definitivo.
Sì. Contratto di due anni neanche in realtà, perché poi giugno 2025 sono meno di due anni di contratto. Però torna alla Juve, sarà ovviamente parte della next gen, lui che ha fatto anche qualche passaggio, no?
Con i sì, più grandi. Sì, contro la Lazio, un giorno degli addii di Chiellini, Dybala, Morata, Bernardeschi, insomma lui fece l'esordio con la maglia della Juventus. Nel frattempo che cerchi qualcosina, Simo, io leggo il messaggio di Gabriele dalla provincia di Firenze. Buongiorno ragazzi, per me la UEFA ci farà pagare solo un'ammenda perché gli fa troppo comodo averci in conference per un discorso di visibilità. E poi ci chiede a voi chi piacerebbe se fosse ceduto Chiesa. Se fosse ceduto Chiesa, sicuramente un giocatore tra le linee, un 10, un giocatore di raccordo eventualmente per cercare di costruire un attacco, sicuramente un destro di piede. Un attacco fatto da un giocatore di tecnica, di classe, anche di tempi di gioco, e un giocatore invece davanti fisico come abbiamo con Vlahovic. Se non dovesse essere Vlahovic probabilmente sarà Lukaku, però ecco, non mi immagino, come gli ha detto oggi il Corriere dello Sport, che un attacco Lukaku-Vlahovic onestamente, A perché sono entrambi mancini e B perché secondo me poi manca un raccordo a entrambi, cioè non sono due che si vanno a passare la palla, ecco.
No,
questo
no.
Non si può fare magari un attacco, ad esempio David Vlahovic, David Lukaku, eventualmente, però non credo si possa fare Vlahovic Lukaku perché lì sono veramente due prime punte, invece Jonathan David comunque anche col Canada gioca con una punta di riferimento, perciò è abituato, invece nel Lille gioca da prima punta, però può svariare anche dietro a un attaccante, credo onestamente che se dovesse essere ceduto Chiesa, adesso così un nome, visto e considerato che João Félix che abbiamo fatto, no? Che ci piacerebbe tanto, ha già parlato di Barcellona, insomma, anche se comunque rimane ai margini, credo un giocatore con le caratteristiche di João Félix, quindi uno bravo tra le linee, uno bravo a farsi dare la palla e in cui appoggiare il suo gioco perché hai bisogno della sua tecnica, della sua classe. Diciamo una sorta di Dybala, una sorta di Di Maria, però diciamo con più gol di Di Maria, è abituato di più rispetto a Di Maria a fare l'attaccante, ecco.
Allora, l'unica cosa su Gatti che mancava è sul numero, che c'è un motivo, ha detto spero di svelarlo a fine anno
e speriamo a questo punto.
Chissà cosa sarà,
infatti speriamo. E tra l'altro siamo 5-2 dell'Olanda e tira un missile dai 20 metri, insomma, niente, stai naufragando.
Proprio
sì, nel vero termine,
nel vero senso
guarda che botta incredibile. Quindi insomma non stiamo andando bene, proviamo la rimonta ma non stiamo andando bene, le nostre ragazze sono stanche, posso dare questa specifica. Andiamo, che vedo che hai di fronte a te l'intervista di Arcadio
Smilic. Sì, alla Gazzetta dello Sport, ha detto abbiamo avuto un'annata difficile, però nel calcio succedono queste cose, abbiamo tutte le potenzialità per fare più punti dell'anno scorso e per vincere in questo club che ha sempre avuto come obiettivo quello di alzare trofei. Dice Milik, Poi quanto peso ha avuto Allegri nella sua conferma? Sapevo che il mister mi voleva, ho sempre sentito la sua fiducia, è stato molto importante. Sullo scudetto dice: penso sia troppo presto per parlare di scudetto, sarà fondamentale partire prima. Non gli piace darsi voti, dice, sul suo primo anno, però dice è vero che ha iniziato molto bene, poi ha avuto qualche difficoltà dopo l'infortunio. E beh, direi che
è evidente,
l'abbiamo visto tutti.
Ecco, Simo,
c'è un passaggio, no? E adesso ci arrivo.
Sì, io parlo, adesso che tu trovi quel passaggio, io mi soffermo già sul partire bene.
Sì, 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 ha detto: ho saltato una parte importante della stagione anche perché mi sono fermato a gennaio, quando cominciavo a sentirmi bene fisicamente e tatticamente. E qua arriviamo. Gli infortuni non aiutano mai, però secondo me come squadra non stavamo facendo bene. Si sa che gli attaccanti devono segnare, perché per loro si guardano sempre le cifre e se non si fa gol si parla subito di crisi, ma è come squadra che dobbiamo migliorare, soprattutto nella fase offensiva. Abbiamo qualità singolarmente per creare più occasioni e anche per sfruttarle.
Su questo è fondamentale. Fondamentale, perché poi, sì, ma alla fine i numeri non sono dei numeri dove abbiamo...
No, è quello che noi diciamo dall'esterno, è che adesso anche pubblicato, non adesso, in realtà già dall'anno scorso, ma in questa stagione si riprende un po' lo stesso motivo, anche dall'interno, il pensiero è che la qualità ci sono, ma si è fatto poco rispetto a quelle che sono le possibilità.
Sì,
soprattutto, come dice Milik, offensivamente.
Sì, tra l'altro dove non si segna, non si segna mai, e hai queste difficoltà enormi nel creare, soprattutto, ripeto, la cosa peggiore.
Sì, però... poi per carità, magari non poteva dire qualcosa di diverso, però il discorso è che Milik sottolinea che singolarmente...
C'è tutto per poter
fare
gol.
C'è tutto, ma come squadra, no, non funziona.
Sì. C'è tutto per fare gol, ma non funziona da due anni a questa parte, perché lo scorso anno ancora peggio, perché i numeri sono bassissimi, nel senso che ricordiamo quando si prendeva gol c'era il rischio di pareggiare, e quando invece se ne prendevano due il rischio era fortissimo, era quello di perdere le partite. Quindi questo ha cambiato notevolmente anche dei scenari importanti, come la semifinale di ritorno con il Siviglia, dove forse è stata una delle poche partite dove abbiamo creato tanto, o il gol preso nella semifinale contro l'Inter, che quello ha cambiato, no, anche un po' quella partita. Hai preso gol subito e non hai fatto niente in una semifinale di Coppa Italia che era molto molto aperta, dove l'Inter tra l'altro probabilmente delle ultime partite che ha fatto era stata la peggiore. Ci chiede Jerry, Simo, buongiorno ragazzi, parla della cessione di Tech al Bayern. Se fosse così, visto che a quanto sembra Vlahovic potrebbe essere ceduto al Paris Saint Germain, voi uno scambio con Donnarumma, che non è nelle grazie, Luis Enrique, come lo vedreste? Tutte queste cose tra l'altro sono state smentite. Donnarumma non è nelle grazie di Luis Enrique, è stato smentito. Poi probabilmente non è il portiere che imposta da dietro ideale di Luis Enrique. Sappiamo che Luis Enrique coi portieri comunque ha fatto sempre molta fatica, e io ricordo che comunque ha anche spesso sbagliato, è un allenatore che a me piace tantissimo, però sui portieri ha spesso sbagliato. Ricordo la scelta di far comprare Stekelenburg alla Roma, o comunque anche in nazionale si è preso sempre dei rischi per quanto riguarda il portiere. Io credo, Jerry, in maniera molto sincera, che se tu vuoi vendere, o quantomeno puoi vendere, Szczęsny al Bayern Monaco, anche qui il Bayern Monaco ieri ha fatto sapere di non essere interessato a fare cambi in porta, a fare nuovi investimenti tra i pali, poi probabilmente un gioco delle parti per farsi pagare i 6 milioni di clausola di Sommer dall'Inter. Però per quanto mi riguarda, se vendi Szczęsny è per abbassare i costi, e prendere Donnarumma vuol dire rialzarli di nuovo, quindi credo sia impossibile per quanto riguarda la Juventus ragionare così, ragionare su vendo Szczęsny perché ha un contratto alto, prendo Donnarumma che prende di più. Se dobbiamo rinunciare a qualcosa, credo sia possibile.
Sì, però,
magari...
però con Donnarumma prendi il portiere nei prossimi 10 anni, cosa che invece con Szczesny non fai.
No, questo sì, a meno che non ci sia eventualmente con uno scambio Donnarumma che magari ti fa un discorso sul lungo, quindi io adesso non so la scadenza del contratto che ha col Paris Saint-Germain, quindi magari ti portano ad avere qualche situazione positiva. Io la vedo difficile. Però mettiamo un'altra cosa.
A livello di possibilità al momento non c'è niente. A livello di opinioni, per me forse sarebbe un modo in cui ci guadagni qualcosa.
Sì, su quello sicuramente, almeno arriva qualcosa. Dall'altro lato, scambio Vlahovic, ad oggi non so, Vlahovic, Paris Saint-Germain è talmente Jerry, un discorso particolare per quanto riguarda il mercato, tra Mbappé e situazioni in generale, lì bisogna vedere, aspettare i primi movimenti. Su Donnarumma io aggiungo un'altra cosa che forse è più importante rispetto al rapporto con Luis Enrique. Credo che Donnarumma, insomma, a un certo punto adesso dovrà superare un po' i giorni che ha vissuto e lo shock che ha vissuto personale, perché quando comunque subisci una rapina, quando sei in casa, quando vieni legato, quando la tua fidanzata comunque è lì con te, sono attimi di paura. Ecco, questo possono influenzare magari anche determinate scelte. Però ad oggi non mi immagino Donnarumma e tutto questo giro di portieri. Per il Bayern Monaco sì, ne parlavo ieri con Simo, quando ho sentito di questo eventuale sondaggio del Bayern Monaco, ho detto Bayern Monaco potrebbe sfruttare secondo me una grande opportunità eventualmente vendendo Sommer e cercandone di prendere uno forte come Szczesny. Però non ho idea se è fattibile con l'arrivo di Donnarumma o meno, o se magari la Juventus vuole dare fiducia a Perin. Considerato che tutto secondo me passa anche dalla Conference, perché due portieri con la Conference un conto, avere Perin e Szczesny solo per il campionato e la Coppa Italia forse può aprire scenari magari veramente con Szczesny al Bayern Monaco, ecco.
Sì, come ripeto, come opinione, secondo me sarebbe un modo per guadagnarci qualcosa con il Paris Saint-Germain, oltre a eventualmente i soldi, perché poi, ripeto, vai a prenderti comunque il portiere per i prossimi anni, per i prossimi 10 anni, cosa che con Szczesny non puoi fare. E poi credo che Donnarumma, comunque sì, lì stia bene, però non lo so.
Ma io credo che Donnarumma, se ci fosse l'opportunità, subito. Soprattutto dopo questi giorni, sono onesto.
Sì, ma anche in generale, io credo che comunque vuoi non vuoi, alla fine chi va lì si siede un po'.
No, sempre, quella è una squadra quindi... che non ti dà minimamente secondo me
mentalità. Quando, poi per carità, si è alzato il livello quantomeno delle attenzioni su Donnarumma rispetto a quando era al Milan, perché poi è stato comunque un trasferimento di quelli importanti, è andato in uno dei migliori club europei, uno che deve competere per vincere la Champions ogni anno, eccetera, eccetera, eccetera. Però poi da quando è andato lì è iniziato a essere in discussione.
Sì.
E si è iniziato a vedere, ma quello l'ha sbagliato, ma quello sbaglia, ma in nazionale cosa fa, ma che papera, ma quello, però... Cioè, si è iniziato, no, a metterlo in discussione.
Sì,
a vedere
sì,
da un
sì.
altro punto di vista rispetto a com'era qui. Quindi... magari converrebbe anche a lui, ha un contratto fino al 2026, quindi l'ha firmato 5 anni nel 2021, quindi è lungo ma non lunghissimo.
Sì, si possono aprire scenari eventualmente però, con quel contratto.
Però sono solo opinioni.
Sì, pur parlè che do anche quella di Jerry, insomma è una butade. Per quanto mi riguarda comunque il Paris Saint-Germain non ti dà mentalità, non ti dà niente. Ieri ho visto un nome di cui mi ero completamente dimenticato e 2 anni fa era probabilmente centrocampista, secondo me più tecnico e più in rampa di lancio, comunque importante del Napoli di Spalletti, che era Fabian Ruiz. È andato al Paris Saint-Germain, mai giocato, non ha mai avuto dei picchi, normalissimo, cosa che invece in Italia faceva girare comunque una squadra che già giocava molto bene a pallone come il Napoli. Perciò andare lì è un... in questo momento non ti dà solo l'idea, vabbè, ma c'è Mbappé, ma cosa servo io? L'importante è passarla a Mbappé, passarla a Messi, cioè, al massimo c'è Neymar, quindi insomma c'è un cioè c'è un'idea e una mentalità che non aiuta a formare i calciatori, ecco. Da questo punto di vista, secondo me, è un punto di domanda enorme sempre per andare a qualcuno al Paris Saint-Germain, e noi ci siamo passati, più con Paredes, ovviamente, che incarna perfettamente questo tipo di idea, piuttosto che Di Maria, perché poi Di Maria alla fine, in un contesto in cui ha espresso proprio poco di squadra, non poteva fare di più. O sì, poteva fare di più in determinate partite, ma non in una stagione intera. Ecco.
Tanto è ufficiale, se ne parlava nelle scorse ore, la FIGC ha reso comunitari i giocatori inglesi e svizzeri, quindi al pari degli altri, dunque... ad esempio nel caso del Milan, che ha preso Loftus-Cheek,
ancora uno slot,
esatto, perché vale sia da quest'anno, quindi quindi sono, insomma, diventano comunitari come gli altri giocatori d'Europa. Ancora su Milik, su Bonucci, dice: Leo ha scritto la storia della Juve, sappiamo che non è un momento facile per lui, perché come calciatore non ti aspetti mai queste scelte, soprattutto quando hai fatto davvero tanto per il club. Però sono decisioni tecniche della società in cui non posso permettermi di parlare. Ma sostanzialmente la direzione, sì, è un po' uguale per tutti, quella. Ossia
manca
profondo dispiacere, vicinanza al giocatore, e poi ovviamente non ci si addentra nella scelta, però comunque... vicinanza sicuramente,
sì, sì.
Sempre nell'intervista a Gazzetta dello Sport di Milik, prima di firmare chiede Fabiana Della Valle: si è accertato che Allegri non andasse in Arabia? In realtà io avevo già deciso prima che si parlasse dell'Arabia per Allegri, dice Milik. E sul fatto se lui sia tentato o meno dall'Arabia, dice: non ci ho nemmeno pensato, perché ho fatto tanti sacrifici per arrivare alla Juve e mi sto solo godendo il momento qui.
Sì, ma l'importante, cioè, nel senso, su per quanto riguarda, insomma, il momento qua, meno male, anche perché, insomma, direi che l'Arabia Saudita in questo momento sta tentando anche un giocatore come Mbappé, quindi dobbiamo tenerci stretto tutti in questo periodo. L'importante, guarda, che Milik stia bene anche in questi giorni qua, visto che, considerato che comunque lui e Vlahovic sono ancora a parte, l'importante è che stia bene e che ci faccia vedere, no, il Milik della prima parte di stagione. E non il Milik tra le linee, ecco, questa è una cosa che mi fa molto paura. Se dovessi parlare con lui, probabilmente tu anche potessi chiedergli la stessa cosa. Ma sei cambiato perché ti sono state chieste determinati tipi di cose, o ti piace fare da raccordo, è una cosa che cerchi anche tu? Perché onestamente noi abbiamo bisogno di un Milik che fa gol. Noi abbiamo bisogno del Milik della prima parte di stagione, non del Milik della seconda parte di stagione, che poi ha avuto delle difficoltà, è vero, però sempre troppo lontano dalla porta. Sempre troppo lontano, cioè con l'Udinese tutti facevano l'attaccante tranne Milik, e tutti si buttavano dentro tranne lui, e quindi queste sono cose fondamentali. Come abbiamo detto prima, ci sono tutte le possibilità per fare tanti gol, e Milik deve ambire. Secondo me Milik è sempre stato e lo sarà sempre un attaccante da almeno 12-13 gol in Serie A.
E poi
in Serie A
gli viene chiesto di Lukaku e dice: non amo parlare di mercato. E poi sul fatto che possa esserci concorrenza dice: io spero che alla fine possa rimanere Dusan, però alla fine a lui non cambia niente, perché più c'è concorrenza e più si alza il livello, sostanzialmente, dice Milik nell'intervista a Gazzetta dello Sport, di cui abbiamo parlato fino a poco fa.
Come ovviamente ci chiedono, come fate ancora a leggere la Gazzetta, ragazzi? Leggere l'intervista di Milik è un'opportunità per tutti per conoscere a questo periodo.
Fa parte del nostro lavoro. Uno, informarci e leggere tutti i giornali. Due, parla un tesserato della Juve. Ragazzi, ma di che stiamo parlando?
Parla un tesserato della Juve ed è l'unico modo in questo momento per raccontare degli ambizioni e di quello che si sta vedendo, sta per nascere, di questa nuova Juventus. Perciò credo sia inutile anche andare oltre. Cioè, parla Milik, credo che sia interessante per tutti. Poi se a te non interessano le parole di Milik perché sono sulla Gazzetta, secondo me perdi un'occasione per informarti.
Andiamo in pausa.
Sì,
andiamo in pausa e chiudiamo con un ricordo che fa anche la Juve, perché oggi è 1971, nasceva Andrea Fortunato, e chiudiamo con questo giusto e doveroso ricordo, usando le parole della Juve, che sul suo profilo social scrive: con noi sempre.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Social Club.
Radio Bianconera, questo è Social Club. Io sono Camillo De Michelis, a fianco a me c'è
Simone Di Noi, Fabio in regia. Voi al 340-542-5324 con messaggi di testa e note vocali. A breve andiamo sull'altra intervista, quella di Fabio Miretti a Tutto Sport, dopo che abbiamo letto stralci di quella di Milica La Gazzetta. Prima però da Fabio per ascoltare qualcosina.
Ciao, buongiorno, sono Donatello. Vorrei soltanto fare un quesito. Ma secondo voi chi è questa squadra che acquisterebbe Vlahovic a determinate cifre che si leggono sui giornali quando lui fisicamente non è a posto e non è sano, diciamo? E quindi temo e ho paura che si dovrà vendere Chiesa. Che ne dite? Forza
io. Ma io credo onestamente che poi tutto eventualmente, se dovesse esserci un'offerta accettata poi dalla Juventus, la squadra, mettiamo un esempio, il Paris Saint-Germain di turno, farà delle visite mediche poi molto accurate. Credo che questa poi sarà, no, eventualmente l'opzione di una squadra che vorrà prendere o meno Dusan Vlahovic, fare delle visite mediche molto accurate per poi cercare, no, di garantirsi poi l'utilizzo del giocatore, un investimento poi fruttuoso. Ma come quando succede, quando c'è un giocatore che ha le ginocchia fragili, e allora a quel punto lì ci sono delle visite mediche molto più accurate del previsto, che si fanno solitamente. Quindi non vedo questo motivo. Forse l'unica cosa è alzare il prezzo. Ecco, magari qualche squadra dirà, ma non sta benissimo, non ti faccio un'offerta da 70-80 milioni. Ecco, questo sì. Però non considerare proprio Vlahovic perché non sta bene, no? Anche perché comunque sta correndo, è un giocatore in generale, credo comunque in questo momento sta abbastanza bene, lo stanno cercando di gestire nel miglior modo possibile, ma sta comunque abbastanza bene, non vedo nulla di così allarmante. Poi insomma, speriamo, come ha detto Simone lunedì, degli errori si deve imparare sempre qualcosina, e credo che la Juventus stia cercando di farlo soprattutto nella gestione di Vlahovic e delle condizioni fisiche di Vlahovic. Ecco.
Dicevo, anzi, facciamo così, ascoltiamo un altro vocale prima. Fabio.
Ciao ragazzi, Pier da Milano.
Ciao Pier.
Al netto del fatto che non ho sentito personalmente l'intervista / conferenza di Allegri, ho sentito dire, quindi per piacere prima di tutto se mi potete confermare che ho capito bene, che Allegri avrebbe detto in conferenza, parlando di Vlahovic, che il giocatore ha questo problema e che non è un problema diciamo facilmente risolvibile, o comunque ci vuole del tempo. Ripeto, se fosse vero questo passaggio, io mi chiedo, ma com'è possibile che con il giocatore ormai credo palesemente sul mercato, l'allenatore si permetta di fare una dichiarazione del genere?
Ma io credo che, non lo so, non me la ricordo a memoria perché era lunedì, quindi credo forse Simo che stia, anzi sì, Simone sta andando a cercare proprio il virgolettato, perché così a primo impatto mi sembra un po' una fusione tra Pogba e Vlahovic.
Sì, Vlahovic ha detto stiamo cercando di gestirlo nel migliore dei modi, non scordiamoci che alla fine della passata stagione si era fermato per la pubalgia, e qua porta della passata stagione,
della passata
stagione. Questa stagione, ragazzi, passata, quella prima. Perciò adesso facciamo in modo di non sovraccaricarlo per averlo nelle condizioni migliori per l'inizio della stagione.
Sì, diciamo che tu secondo me hai fatto un po' veramente una crasi tra le condizioni Pogba, quindi bisogna capire come l'infortunio e quello invece di Dusan Vlahovic. In questo momento credo che Vlahovic stia veramente facendo tanto lavoro per non sovraccaricare eccessivamente quella zona, e quindi questa sia la situazione. Comunque ieri l'ho visto correre, sta toccando anche la palla, quindi è proprio l'iter classico per rientrare. Poi magari non verrà buttato in campo per un amichevole, proprio per evitare subito di riportare, no, un po' il rischio della pubalgia. Ha giocato anche la partitella in famiglia quando siamo andati a vederla, però non l'ha giocata tutta, ne ha giocato una parte, credo stiano lavorando, e soprattutto nel finale di trasmissione di lunedì abbiamo detto ci sono tante preparazioni ormai per i giocatori, per evitare no problematiche, ognuno ha delle fragilità, e in queste fragilità c'è Vlahovic e un po' la pubalgia, credo sia abbastanza evidente, quindi bisogna cercare in tutti i modi di non portare il giocatore a fare dei movimenti tali per cui si possa infiammare quella zona. Perciò no, hai fatto un pochettino di confusione tra Pogba e Vlahovic. Detto ciò, a prescindere, questo rischia di costarti un po' dei soldi, perché comunque non immagino società pronte, no, a fare super offerte dopo determinate parole. Magari dell'offerta al ribasso, forse sì, però vedremo. Insomma, tanto siamo sempre in stand by, perché se non si muovono Kane e Mbappé non andiamo da nessuna parte in questo momento. Simo, intanto voglio fare i complimenti a Jerry, che ci ha portato sul tema Donnarumma. Ne abbiamo parlato anche durante la pausa, quindi ci hai influenzato anche la pausa con la tua idea Donnarumma. In questo momento mi è ovviamente saltata la messaggistica di Radio Bianconera, quindi adesso è ritornata, perciò possiamo tranquillamente leggere qualcosa prima magari di prendere le altre interviste, perché ce ne sono tante. Allora ragazzi, un vostro aiuto: ho letto che la Juve sarebbe interessata al trequartista dell'Eintracht, Lindstrom. Non mi avventuro nel scrivere il nome, no, turco, se no non vale. Che giocatore è?
C'è anche Tommaso che ci dice: se va via Chiesa prenderei Lindstrom, a centrocampo come alternativa che sì, potremmo prendere Berge, che è un contratto in scadenza 2024, per cui è acquistabile a prezzi contenuti. Non lo conosco
Berge, non so minimamente chi sia, è la prima volta che lo leggo. Su Lindstrom mi piace, non l'ho visto tantissimo, ragazzi, perché non sono un grande fan.
Sander Berge, Sheffield United.
Non ho seguito lo Sheffield, mi manca.
O Berge.
Non lo so. Su Lindstrom mi piace, non l'ho visto tantissimo, l'ho visto principalmente quando ha incrociato il Napoli. È stato l'unico a dare un po' di tecnica e di animo all'Eintracht nella sfida, poi senza storia, dopo pochi minuti è stato espulso con l'Omoni, quindi la partita addirittura si è persa completamente, anche dopo un buon ingresso di Lindstrom. Gioca tra le linee, è molto bravo a farsi trovare libero proprio tra le linee, è un acceleratore di gioco, perciò mi piace molto. La valutazione mi sembra un pochettino alta, perché 35 milioni comunque sono tanti, perché quando arriva in Italia un giocatore da 35 milioni si chiede comunque di fare la differenza. Io non so se puoi subito dare l'attacco su Lindstrom, però è un nome sicuramente che mi piace. Ecco, abbinare un Lindstrom a un Chiesa, una punta, è esattamente quello che vorrei vedere nella Juventus. Due giocatori molto bravi nel velocizzare il gioco, da ripartenza, che si fanno trovare lì tra le linee, una bella tecnica, che parlano la stessa lingua, e nel senso calcistico ovviamente, e poi affiancarla a una punta, quindi che dovessero buttarla dentro. Ecco, esattamente un'ottima operazione, però mi piacerebbe vederla no con Chiesa, però insomma in questo mercato non posso pretendere tutto, quindi vedremo insomma che tipo. Anzi, sacrificherei forse anche l'acquisto di un centrocampista per prendere un giocatore così tra le linee, però non credo avvenga questo, e probabilmente Lindstrom è un'alternativa a Federico Chiesa. Ecco.
C'è un amico che ci scrive: penso sia il minimo pretendere più gol e una maggiore qualità nel gioco e non stare sempre ad ogni partita in apnea. Prossima Champions è più vitale che mai. Marco da Bibbiano: se dovessi scegliere tra Vlahovic e Chiesa punterei su Chiesa, prenderei Jonathan David per formare la coppia d'attacco, Chiesa spostato tra le linee da destra, David punta centrale di riferimento. Che dite?
Chiesa sulla destra e David mi piace. Non ho... David mi piace a prescindere, cioè sia da prima punta che da seconda punta. David lo ritengo un giocatore molto molto valido, però credo anche che sia un giocatore dove è veramente difficile arrivare, perché anche con una cessione sia o di Chiesa o di Vlahovic rischi di giocarti tutto il tuo budget con l'acquisto di David. Credo che la Juve, vendendo uno dei due, vuole comunque tenersi una parte, no, di soldi da incassare e voglia assolutamente fare anche un po' cassa. Quindi vediamo. Davide, qua ragazzi, in questo mercato in cui è veramente in stand by con le quattro frecce completamente bloccato, vi assicuro che se c'è un nome che ci piace è sicuramente Davide, in tutte le situazioni che possano essere veramente da seconda punta, da prima punta, ci piace, è un grande sì.
Stavo dando un attimo un'occhiata prima di leggere un messaggio. Acquisto di Milik, ennesima scelta di mercato sbagliata, giocatore di 29 anni che non ha mai fatto la differenza, spesso infortunato, nel 2023 ha fatto solo un gol, ci dice Tommaso.
Beh, è un acquisto, però secondo me, che va visto come, poi ovviamente adesso dopo le mie parole verrà ceduto Vlahovic e Milik diventerà la punta titolare della Juventus, però secondo me per completare il reparto credo che non sia stato un brutto acquisto. Non sia stato un brutto acquisto, hai contenuto i costi senza trattativa, perché poi non l'hai riscattato in un modo, ma l'hai comprata la stessa cifra. Secondo me c'è bisogno anche dei Milik per completare i reparti. Non è che devi sempre solo prendere giocatori di prospettiva. Secondo me anche un Milik che ha i tempi di gioco, che ha una discreta tecnica e che sa vivere, no, determinate situazioni in un attacco da vedere a 360 gradi, non solo con una formazione titolare, secondo me Milik ci può stare tranquillamente. Cioè, 29 anni non vuol dire un giocatore finito, 29 anni vuol dire che è ancora tranquillamente 5 anni di carriera, poi sì, magari non a livelli altissimi 5, però secondo me 3 ce li hai a livelli alti, fino ai 32 anni può tranquillamente, secondo me, giocare con quella tecnica individuale anche ad alti livelli, perciò secondo me lui non è una scelta, un'ennesima scelta sbagliata, secondo me è una scelta per completare un attacco. Ovviamente non deve essere visto come titolare, se lo vedi come titolare sicuramente sì.
Fabio, ascolterei un altro vocale, dai.
Ciao ragazzi, ma allora, leggere i giornali fa sempre bene, come leggere i libri, naturalmente, no? Però tu leggi un giornale e ti dice, ah, con il Barcellona tutto fatto, ora si aspetta il City che sì. Poi scorgi qui dei messaggi a tutto Juve e senti un altro giornale, non mi ricordo qual è, si deve trovare l'accordo con il Barcellona e con che sì. Voglio dire, sarebbe anche bellissimo avere un punto di certezza. Si è trovato questo accordo o si deve ancora trovare?
Ma sarebbe molto bello, Zio Carmelo, se il mercato potesse avere un'unica fonte, ovvero la Juve, e quindi aiuterebbe, no, tanto avere un'unica fonte e un'unica notizia. È ovvio che ci sono colleghi che hanno varie informazioni e quindi hanno la possibilità eventualmente, no, di scrivere quello che risulta loro. Per alcuni c'è l'accordo tra la Juventus e il Barcellona ed è una questione solo di che sì, si sta aspettando il suo sì. Per altri invece non c'è ancora accordo né col Barcellona né col giocatore. Fa parte, no, come vi diciamo sempre, delle fonti, no, di alcuni colleghi che onestamente noi non possiamo
sì, alcuni colleghi di tutti, cioè ragazzi, ognuno parla con le persone con cui riesce a stringere rapporti e con cui ha rapporti, e soprattutto nel mercato la situazione è sempre estremamente volubile.
Sì, tra l'altro ragazzi, quando comunque si parlava di Lukaku, tutti a dire Corriere dello Sport su Lukaku dice cose inesatte, poi una settimana dopo abbiamo scoperto che poi Lukaku è un obiettivo della Juve, quindi si è mosso prima degli altri, andando anche incontro magari a feroci critiche.
Sì, ma
questo è il mercato.
Perché fa parte del lavoro. Se uno ha le notizie, le dà, appunto. Cioè, senza...
Questo è. Buongiorno ragazzi, non ho la possibilità di seguirvi molto in questo periodo, ma secondo voi è credibile che la Juve parta quest'anno con in squadra sia Chiesa che Vlahovic? E quali sono le condizioni ad oggi di Pogba? Grazie Francesco. Ciao Francesco, intanto. Credibile che parta quindi sia con Vlahovic che con Chiesa? Sì, è credibile. Poi magari ci saranno delle offerte, ragazzi. In questo momento è credibile perché non si muove nulla. non si muove assolutamente nulla, bloccati da tutte le situazioni. Oggi leggeva addirittura anche il Tottenham che sta cercando un centravanti per sostituire Kane, ma Kane non è ancora andato via, quindi figuriamoci. E poi bisognerà capire anche se la Juventus ha una deadline, ovvero entro che data non ascolterà più eventuali offerte per Chiesa o Vlahovic, se c'è questa data, e quindi se magari accetterà qualsiasi tipo di offerta anche al 28 agosto come è capitato con Ronaldo 2 anni fa. Ci sono delle variabili che credo siano legate più ai soldi, ai conti, piuttosto che alle volontà poi di dirigenti in generale. E sulle condizioni di Pogba direi che Pogba in questo momento sta facendo un lavoro per rinforzare il ginocchio, rinforzare tutta la struttura muscolare per evitare poi di avere problematiche. Non è infortunato, ma non può in questo momento lavorare
non
in
è
gruppo.
Nelle condizioni per giocare una partita,
sì.
Non a caso non ha ancora fatto neanche un allenamento con i compagni. Fabio, tornerei da te.
Ciao ragazzi, buongiorno, scusate ma devo sempre intervenire per delle questioni a cavolo, ma l'importante è parlare male di Allegri, l'importante per tanti tifosi è parlare male di Allegri, ma pensate alla Juve, lasciatelo perdere Allegri, tanto se devono vendere Vlahovic, chi lo compra già sa quello che c'ha Vlahovic, già lo sa, ma mettetevi in capo questo qua, ma che è Allegri che dice, mo stanno a pensare a quello che dice Allegri o quello, seppure l'ha detto, ma dai, basta che parlate male di Allegri. Raffaele da Piuggi, ciao Raffaele.
Seppure l'ha detto lui, quindi era proprio un'intervista di Max Allegri, insomma, direi che è chiaro il messaggio di Raffaele, non c'è nulla da dire rispetto al suo pensiero.
Fabio, dai, no, ce l'abbiamo? No, non abbiamo ancora vocali nuovi da poter mandare. Allora
giocare
leggo.
Con il 3-5-2 invece del 4-3-3 per valorizzare Bremer, bravo, come altri difensori, e Kostic che ha 31 anni e non salta mai l'avversario a discapito di Chiesa, il miglior giocatore italiano. Allegri, non ce l'ho con te, ma con chi non ti ha esonerato, Tommaso a Firenze. Però, secondo me, Tommaso qua stai... su Bremer ci può anche stare. Però Kostic-Chiesa, io credo che quest'anno Kostic-Chiesa non sarà un
a meno lui, che, lui dice...
Non il cambio modulo, però puoi giocare sia con Kostic che con Chiesa nel 3-5-2. Credo ad oggi verrà provato così.
Sì, però lui dice... quello che diciamo noi da tempo, sia che si lascia sul 3-5-2 perché ci sono dei giocatori che sono ritenuti, no, più importanti, Bremer, Kostic. Lui dice non si cambia modulo perché bisogna valorizzare quei due lì, ma insomma magari anche altri, Danilo o stesso Alessandro, che forse può rendere solo così, e altri. Questo è il concetto di Tommaso, credo.
Sì, su questo caso qua io invece mi ero soffermato più su uno o l'altro.
Ah,
uno
o l'altro. Sia così, sia Chiesa nel 3-5-2 fa la seconda punta, c'è chi è d'accordo e pensa sia il suo ruolo, chi invece pensa che sia meglio d'esterno, e lui dice, allora cioè, non facciamo rendere Chiesa nelle migliori condizioni possibili perché bisogna, no, mettere gli altri.
Sì, la speranza per quanto mi riguarda è sempre poter vedere, no, più uomini offensivi che poi possano essere, no, magari legati a un 3-4-3 o comunque un centrocampista che magari si sgancia in maniera molto più offensiva. In generale questa è la speranza, se si terrà la difesa a 3 come si sta lavorando, no, da ormai 2 settimane, anche di più in questa parte. Vedremo Tommaso, tanto sui moduli lo scorso anno si lavorava sul 4-3, non l'abbiamo mai visto, ma boh, mai. Quindi figuriamoci, possiamo tranquillamente magari immaginare un altro tipo, no, di modulo nel corso poi della stagione. L'ha anche detto già nella prima intervista, che si inizia magari con un modulo poi per farne un altro. Quindi si cerca sempre, no, un po' di... cioè con Allegri soprattutto il modulo non ce n'è uno definitivo, ecco. Questo l'abbiamo imparato anche già solo lo scorso anno.
Popista Pistoia, la cessione di Turco è stata ufficializzata? No.
No.
E ancora, Ernesto D'Alecco, se Mbappé dovesse andare in Arabia... Ecco, ho perso il messaggio. Se Mbappé dovesse andare in Arabia, secondo voi Pogba potrebbe essere incentivato a partire? Non lo so, per la Juve sarebbe più facile lasciare partire un giocatore con forti dubbi sull'integrità fisica. Non discuto la classe del giocatore, perché quando è in forma vederlo giocare vale il prezzo del biglietto.
Ernesto D'Alecco.
Sicuramente. Io credo che la Juve forse tifa esagerato, però quasi per questa soluzione.
Beh, considerato che non hai idea, cioè, di quando potrà utilizzarlo.
Se Pogba dovesse chiamare al giunto e dire: guarda, ho deciso di accettare l'offerta dell'AL, quello che è.
Dell'AL, quello che è.
Sì, non so, sì, perché poi ci sono mille. Non riesci mai a capire qual è veramente la squadra.
No,
la
Pogba
perché hanno un modo diverso, no, di fare. Cioè, si muove direttamente tutta la Lega, insomma. Non penso collocarlo. che la Juve dice no. Assolutamente no. Dice va bene.
Sì, anche perché in questo momento è utilizzato più come uomo immagine piuttosto che come calciatore. A noi serve un calciatore. Serve un calciatore che ci permettano di vincere. Perché poi, tra l'altro, le altre squadre non ci stanno aspettando. Non sta aspettando nessuno. Perché comunque noi affronteremo il Milan, che è già molto più avanti di noi rispetto a alla campagna acquisti e alla possibilità di utilizzare una squadra comunque in generale già più rodata rispetto a quella che utilizzeremo noi tra qualche giorno. Quindi insomma dobbiamo essere belli pronti anche da un punto di vista delle energie fisiche, e non possiamo iniziare di nuovo una stagione con Pogba non lo so, per noi è troppo pericolosa come idea, e soprattutto ci siamo già cascati lo scorso anno, perché poi alla fine noi lo scorso anno paghiamo comunque una gestione di Pogba terribile con la gestione personale del giocatore. Leggo qualche altro messaggio. C'è sempre il nostro amico Jerry sul decreto: hai ragione, non ci avevamo pensato, Tech costa 14, Donnarumma invece
sì, 13 mi sembra sia sceso.
Sì, 13 costerebbe uguale anche con l'ingaggio attuale. È una buona idea. Io non in questo momento faccio fatica in qualsiasi cosa, no, a immaginare, perché in generale è tutto bloccato. Ci sono dei movimenti che ti fanno presagire qualcosa anche da un punto di vista, no, di qualche spostamento. Mi viene in mente l'Atalanta, no, che ha comprato l'attaccante a 30 milioni di euro, quindi credo che possa aver più che un'idea di vendere Højlund allo United. Questa sembra la squadra più interessata a Højlund, però Højlund è entrato anche qualche giorno fa nelle mire, no, del Paris Saint-Germain, addirittura quasi più di Vlahovic, perciò è tutto molto particolare, insomma. Credo che si parlerà ancora della questione attaccante, di tante situazioni ancora per un bel po', ed eventualmente, se dovesse arrivare Donnarumma.
Non abbiamo risposto prima a Carmelo su Kessié. Quello che è il nostro, le nostre conoscenze, ossia che col Barcellona l'accordo in ogni dettaglio non c'è,
no,
ma è facilmente raggiungibile perché è fuori dal progetto di Xavi. E quindi Barcellona, avendolo preso l'anno scorso a parametro zero per una quindicina di milioni di euro, passatemi, si accontenta. Poi bisogna ragionare sulla formula, perché secondo me prestito può anche andargli bene, però deve essere con obbligo di riscatto, e bisogna capire se la Juve lo vuole fare o meno. Io penso di sì. Comunque col Barcellona la situazione si risolve facilmente, secondo me, anche in breve tempo. La difficoltà è col giocatore,
sì,
perché il giocatore, uno, seppur Xavi gli abbia detto: guarda, tu parti dietro questo e quest'altro, lui però vuole giocarsi per ora ancora le sue carte, e soprattutto se dovesse lasciare il Barcellona, al momento il ritorno in Italia non sarebbe proprio
la sua prima opzione.
Esatto, in cima alla classifica delle sue opportunità. Preferirebbe magari sondare il mercato della Premier League. Però, come detto, la Juve deve essere, se lo vuole, dovrà essere brava
a convincerlo,
come sempre. Quindi la parte più difficile è convincere che sì, della bontà del progetto della Juve, che, ricordo, per chi se ne fosse dimenticato, ma credo nessuno, l'anno prossimo non farà la Champions League.
No.
Molto probabilmente, vediamo, speriamo di capirla a breve, non farà proprio nessuna competizione europea. E l'altra grande difficoltà è che a centrocampo ci sono 10 interpreti, giovani, esuberi, giocatori che su cui invece si conta in maniera decisa, ma sempre 10 sono.
Sì.
Quindi credo che mettere un undicesimo non sia proprio una grande giocata in questo momento. Quindi ci sono degli altri passaggi prima su che sì. Il passaggio lo facciamo adesso a Fabio. Andiamo in pausa, linea notiziario, poi rientriamo e rientro magari, ragazzi, se riusciamo a recuperarlo, visto che è un giorno di ricordo di Andrea Fortunato. Vi facciamo ascoltare qualcosa che avevamo preparato in passato, ecco.
Social Club.
7 minuti dopo le 11, ragazzi, ed entrati in diretta Simone Di Noi, Camillo De Michelis e Fabio in regia. Andrea Fortunato, questo ricordo, ragazzi, che abbiamo ascoltato insieme in questa mattinata doverosa. Ricordo, nel 1971 nasceva l'ex giocatore della Juventus, sì, di cui insomma abbiamo potuto riascoltare la storia che conosciamo tutti insieme. Passiamo da un argomento all'altro, sì, come sempre, sì, perché insomma fa parte del nostro lavoro. Con qualche messaggio.
Leggo
poi dopo
io, Simo,
andiamo sull'intervista di Miretti.
Sì, ce ne sono un bel po'. Ciao ragazzi, voi che siete tra i massimi esperti della primavera, grazie Francesco, troppo buono. Cosa ne pensate della cessione di Turco al Salisburgo? A vedere le statistiche mi sembra un ottimo giocatore. Turco a noi piace tantissimo, tantissimo. E probabilmente è uno slogan che abbiamo portato avanti nel corso di questa stagione, ovvero Turco molto meno pubblicizzato di tanti altri. Ma Turco era uno dei più forti per quanto ci riguarda, perché ha delle caratteristiche fisiche, tecniche e anche di testa che ci piacciono molto. Ovvero è un attaccante che può fare la prima punta, ma è molto veloce, è molto tecnico, non vive eccessivamente per il gol, ma vive per aiutare la squadra e si sacrifica moltissimo, sa far reparto da solo. È molto maturo, se lo vedi giocare è un giocatore maturo e quindi per noi era un giocatore che ci sarebbe piaciuto vedere tanto in Next Gen quest'anno, ma probabilmente gli è capitata a lui l'occasione della vita, perché comunque Salisburgo è un'occasione della vita per lui, e alla Juventus sono capitati probabilmente 4 milioni di euro più una bella percentuale su una futura rivendita. Quindi credo che entrambe le società siano contente, una per fare un investimento importante su uno dei migliori giovani italiani e una invece per comunque vendere nel miglior modo in questo momento possibile un giocatore che ha cresciuto. Quindi insomma per noi è un grande dispiacere, però quando si parla di soldi non sono nostri, quindi gli altri devono decidere. Ecco, insomma per noi potremmo anche dirti, Francesco,
sì,
avremmo voluto tenere volentieri, ma...
Dico però che comunque è un'opportunità per tutti questa,
sì, sì, sì.
Per la Juve, ma anche per il ragazzo ovviamente, perché poi la cifra è particolarmente ampia. Allora, andiamo su questa intervista Tutto Sport di Fabio Miretti. Tra l'altro, collegamento che ci arriva anche tramite Timothy Weah, che ieri, sì, al canale Twitch della Juve ha detto che i tre giocatori che l'hanno stupito di più sono Chiesa, Miretti e Locatelli.
Ogni tanto comunque qualche guizzo su qualche giocatore che è bravo, anche se magari non ha ancora dimostrato ovviamente tutto, ma ce l'abbiamo, no Simo? Perché mi piace, sai, Weah ne avrà visti i giocatori,
Ne ha... Beh, sì. Beh, ha chiuso l'intervista parlando di Thiago Silva.
Ne avrà...
L'intervista, insomma, quel... su Twitch.
Sì, quella chiacchierata velocissima. Terribile, ragazzi, da riportare, terribile, soprattutto i primi minuti. Comunque, io quello che voglio dire è che, insomma, Miretti in allenamento più volte l'abbiamo visto, no, in queste esibizioni che noi vediamo, e capisci che ha delle qualità che non sono comuni, soprattutto nel primo stop, anche nel verticalizzare. E questo, secondo me, quando fai bene in allenamento prima o poi vieni fuori. Sono convintissimo di questa cosa. Cioè l'allenamento è la parte che prima o poi fa sbocciare qualsiasi giocatore. Quando si dice questo calciatore prima o poi verrà fuori, è perché in allenamento dimostra determinate cose. Lo si diceva anche di Rabiot, perché poi alla fine in allenamento faceva vedere, secondo me, tante cose. Infatti era sempre titolare, poi non sbocciava mai, è sbocciato a 28 anni. Quindi c'è sempre tempo. E soprattutto Miretti, che ha la prima stagione in Serie A, e questo mi fa molto piacere, non tanto per noi ma per Miretti stesso, perché ha delle qualità credo importanti, e quindi insomma quando l'ha detto UEA mi ha rubato un sorriso. Sì, ma...
intervista a cura di Stefano Lanzo, amico di Radio Bianconera. Prima tournée questa per Fabio Miretti, perché l'anno scorso la saltò avendo disputato gli impegni con le nazionali. C'era un passaggio che oltre al fatto che lui dice è una bella esperienza, l'anno scorso non l'ha fatta per gli impegni delle nazionali, quest'anno mi faceva piacere esserci anche per iniziare un po' prima la stagione, che insomma non è un dettaglio comunque, no?
Sì, sì.
Voler iniziare prima, sicuramente una bella esperienza, peccato per la partita con il Barcellona che abbiamo avuto la sfortuna di non poter giocare. Poi il suo entusiasmo non è cambiato da un anno a questa parte, sente la fiducia dell'allenatore, anche la passata stagione mi ha dato spazio e responsabilità, io ho cercato di pagarlo sul campo. Nella seconda metà di stagione, poco dopo l'infortunio, ho avuto un periodo in cui non stavo bene fisicamente, però poi verso l'ultima parte ho alternato momenti buoni ad altri meno buoni.
Che poi ripeto, per un ragazzo di quell'età è normale. Cioè, il discorso secondo me da fare su Miretti, e l'abbiamo fatto tante volte noi, ma piacerebbe comunque cercare possa fare veramente da tutte le parti, è che Miretti non è il giocatore che deve trascinare la Juve. Cioè, il titolo oggi è tutto sposto, secondo me non è giusto per Miretti. Poi è estrapolare, no, una determinata tipo, no, di concetto. Però Miretti non deve fare il Pogba. Cioè, noi nel corso delle prime due partite, anzi fino alla Roma, la Roma fa un primo tempo Miretti, ma straordinario. Straordinario il primo tempo che fa Miretti contro la Roma. Cioè, Matic non riusciva neanche a vederlo. Due o tre volte mette quadrato in porta, se non ricordo male. Cioè, tra le linee era stato devastante. Con la Sampdoria entra e cambia la partita, comunque. Una partita terribile. E noi tutti a dire, Miretti deve salvarci, Miretti qua. Non è lui.
Arriviamo a quel passaggio lì. La domanda è, senza Pogba è stato lei ad agire tra le linee? Più avanzato, la domanda di Stefano Lanzo. Succederà di nuovo? Le piace? Chiede il collega a Miretti, che dice, in realtà il ruolo che preferisco sempre è quello della mezzala, in modo da avere la possibilità di abbassarmi, ma anche di andare tra le linee. Poi se il mio ruolo in campo avanza un po', va bene, io sono a completa disposizione del mister e della squadra. Mi piace anche svelare un po' all'interno del campo, giocare con la squadra, quindi più da mezzala.
Sì, io credo che per Miretti la cosa principale sia non andare spalle alla porta. Ma anche nell'impostazione, no? Quando a volte arrivano determinati palloni, spalle alla porta va un po' in frenesia, soprattutto perché... ricordo che è la prima stagione da professionista e quindi magari usa il fisico meno bene rispetto a qualche giocatore più esperto. E per quanto riguarda il suo ruolo, secondo me lui deve essere, come ha detto, libero di svariare, di girare, di buttare. Lui si muove benissimo. Cioè, una cosa che gli va riconosciuta anche dai massimi esponenti del partito anti-Miretti e il suo muoversi molto bene tra le linee e generare comunque i movimenti giusti degli altri. Ci sono tanti giocatori che fanno giocare bene le squadre in maniera poco appariscente.
Però quando io dicevo, quando è che abbiamo visto il meglio di Miretti? A fine della scorsa stagione, quando scendeva, veniva a prendersi il pallone davanti anche alla difesa e poi lo ritrovi più avanti... e poi si spostava, non è che uno le cose dice a caso,
no.
E quindi lo racconta anche lui. Questo secondo me è il passaggio, poi sono sempre gusti, no? Poi a noi piace parlare di campo, però questo è il passaggio secondo me dell'intervista, dove lui dice sì, va bene anche là davanti, io mi metto a disposizione, però occhio, le mie caratteristiche,
anche perché più
e
lo
i miei gusti principalmente sono altri.
Più lo metti davanti e più gli chiedi qualcosa che non è nel suo libro, no? di qualità, perché gli chiedi, davanti gli chiedi dribbling.
E lui qua arriviamo. Quanta voglia ha di segnare il primo gol in prima squadra in gare ufficiali? Domanda, e lui risponde, il gol in prima squadra che non è ancora arrivato è più una soddisfazione personale.
Sì, tra l'altro
sarebbe davvero bello realizzare il primo dopo tutti gli anni di settore giovanili. L'obiettivo poi è farne tanti, mettere a segno un buon numero, però devo effettivamente rompere il ghiaccio.
Sì, lo sa anche lui. È stato sfortunato con Lecce, perché veramente fuori gioco di un'unghia del piede. È stato poi meno bravo in un'occasione che è più difficile di quanto possa sembrare, sempre con Lecce da zero metri. Però continuo a credere che sia il momento. Cioè, mi viene in mente Sule, no? Che ha avuto quell'occasione, no? Sul palo di Vlahovic a porta vuota e fa il primo gol in Serie A, e poi a Bologna a porta vuota sul suo mancino la spara fuori dallo stadio. E sono situazioni in cui credo sia normale anche aspettarsi un po' di frenesia e di agitazione di un ragazzo. Stiamo parlando comunque, secondo me, di un giocatore che nella sua testa, quando arriva lì davanti, non riesce a estraniarsi da tutto e sta pensando, no, a un percorso fatto dalle giovanili fino alla prima squadra, a un gol che per lui, per la sua famiglia, è credo l'apice di questa breve carriera in questo momento. Poi ogni tappa, ogni anno alzerà, secondo me, il livello dell'ambizione in generale. Però è normale che lui possa vivere, no, con agitazione questo primo gol, anche perché ne stiamo parlando veramente da tanto tempo ed è difficile estraniarsi. Un pezzo dell'intervista di Milik dice: io non guardo i giornali, non li leggo, io penso solo all'allenatore, se mi dà la maglia io sono titolare rispetto a tutti. E Milik ha 29 anni, è normale che possa pensare a questo. Miretti no, ed è giusto che sia un po' anche agitato e voglia questo gol. Io spero, guarda, se me lo dico prima di qualsiasi intervista, visto che comunque ne parla anche del futuro, che si dia veramente con Miretti, si percorrano questo percorso, scusate il gioco di parole, di continuità, ovvero un giocatore che hai portato lo scorso anno magari in delle difficoltà ad avere un minutaggio più ampio di quanto potevi immaginarti, ma hai costruito qualcosa, hai comunque portato avanti tante presenze, un anno difficile, ha un bagaglio di esperienza. Per me non è il momento di mandarlo in prestito tipo alla Salernitana di turno. Per me è il momento di continuare a credere in Miretti, perché sennò quest'anno qua non è servito a niente.
E ci arriviamo, di poco rinnovato fino al 2027, Miretti dice: per me ha un forte significato perché la prosecuzione di un percorso che dura da tanti anni è sempre motivo d'orgoglio e una bella soddisfazione. La società mi ha dimostrato sempre piena fiducia, il rinnovo è la ciliegina sulla torta. Arriviamo al passaggio sul futuro, la domanda di Stefano Lanzo è: cosa è meglio per lei in questa fase della carriera? Adesso non si può dire con certezza, c'è ancora la tournée, abbiamo due partite negli Stati Uniti e pensiamo a quello. Poi quando si tornerà dall'America, io e la società decideremo quale sarà il percorso migliore per questa stagione. Lo vedremo dunque dopo la tournée, sono tranquillo. Le proposte ci sono, la domanda, l'interesse di alcune squadre c'è stato in effetti, però come ho detto si vedrà in agosto.
Io questa credo sia legato, come tutto, ne abbiamo parlato prima dei portieri, sia legato alla Conference. Perché è ovvio che se dovesse la Juventus fare una sola competizione, magari anche un investimento con che sì, inizia a pensare a Locatelli, a Fagioli, a Rabiot, che sì, eventualmente Pogba. Questi sono quelli che in questo momento sono davanti a Miretti. Quindi la sesta scelta a centrocampo, e non ho citato Rovella, perché poi tra questi c'è anche Rovella. E allora a quel punto forse uno dei due rischia di andare via.
Si parla, insomma, dei soliti club, su tutti la Salernitana, no? Probabilmente per la Salernitana, che tra l'altro ha perso Vilena.
Sì.
E un altro che non mi sfugge.
Ha perso Vilena, Nicolò Siccaviglia.
Sì.
Poi ha perso
un altro. Vabbè, comunque, certo. E che però ancora non ha preso nessuno.
No.
Quindi, evidentemente, con Paolo Sosa stanno aspettando.
Sì.
Di capire un po' se ci sarà questa opportunità. Si chiude così, insomma, l'intervista. Poi c'è un passaggio sull'Europa Under 21 che potete andare a vedere. L'unico difetto che ha Fabio Miretti è che tifa Golden State.
Sì, quello di
Warriors. È l'unico grande difetto che ha. Dice che lo tifa per Stephen Curry.
Quello difetto grande con cui magari una volta se avevo modo di parlare con
grande,
Miretti.
È l'unico grande difetto, però insomma può essere perfetto.
Anzi, quest'anno magari se abbiamo l'opportunità di parlare con Miretti possiamo tranquillamente dire che la serie l'abbiamo dominata noi. L'abbiamo dominata noi dei Lakers, quindi va bene così. diciamo che noi non siamo grandi amanti di Golden State Warriors, per quanto, come sempre, diciamo, pure se siamo degli sportivi a 360 gradi, e il valore di Curry lo riconosciamo e lo riconosceremo sempre, anche perché insomma non riconoscere il valore di Curry è abbastanza difficile. Simo, leggo qualche domanda. Tra l'altro stavo per dare una ginocchiata al nostro bancone e lì dovevamo andare in pubblicità subito. Ciao ragazzi, per me il mercato dura troppo tempo, io farei terminare tutti gli acquisti e cessioni entro il 1 agosto, eventualmente dare la possibilità solo i qualche acquisto in caso di infortuni gravi. Che ne pensate? Che se andrà a Sardegna ci hanno provato.
Io in generale sono d'accordo.
Ci hanno provato con col mercato proprio legati a Lukaku, Dybala, no? Alla fine il mercato il 15 agosto in generale. Io credo che ci sia anche qua tanti interessi in generale per portare il mercato a durare più tempo possibile. E a livello di squadre sicuramente è molto un'idea giusta perché poi velocizza i tempi. Almeno se devo arrivare tutto all'ultimo, arrivo tutto all'ultimo al primo agosto e va bene così. Però, perché tanto puoi spostarlo al primo d'agosto, al 5 ottobre, tanto si arriva a fare tutto il primo d'agosto o il 5 ottobre. Perché è così. Quindi devi decidere quando vuoi far finire un mercato, però che sia tutto uguali. Tutto uguale, non come quell'anno lì, proprio che in Italia era il 15 e invece in Premier era il primo di agosto, e allora tutti dovevi fare delle operazioni entro determinate cifre perché la Premier cambiava tutto. Insomma, bisogna trovare una data uguale per tutti. Può essere una bella idea, ma non ho idea, minimamente non so se verrà fatta o meno dai club, dalle federazioni in generale, ecco.
Andy Dyson, ringraziamo per i complimenti, ci chiede: secondo voi è meglio Lindstrom o Kamada? Perché Lindstrom, che io sappia, il giapponese sarebbe a parametro zero, eventualmente più conveniente. Sì, a parametro zero, chiede 5 milioni di euro all'anno, 5 milioni di euro di commissione.
Sedotto e abbandonato da tutti in questo momento. Diciamo che non sta andando per la maggiore Kamada. Insomma, tutti ne parlano bene, perché mi ricordo Pioli. E io voglio giocatori intelligenti e lui è intelligente. Quando pensavo ormai di avere Kamada come giocatore, ieri addirittura, credo anche perché la tournée dell'Inter è in Giappone, è stata fatta la domanda a Simone Inzaghi, e Simone Inzaghi ha detto che ha delle ottime qualità, come è vero. Però onestamente secondo me Lindstrom è molto più forte.
Chiudiamo questa mezz'oretta con l'ufficialità del rinnovo di contratto di Simone Iocolano. Sì. Fino al 30 giugno 2024 giocherà ancora nella Next Gen.
Fabio, al volo. Niente. Un nostro amico che ci chiede da 2 ore se dov'è giunto lì, perché uno dice a Londra, un altro dice che invece...
Ma non è così. Non è così. Non ha detto bene.
Insomma, Simo ha risposto, è giunto lì a Los Angeles.
Quello che hai letto in giro, quello che ho letto anch'io, è che... e adesso è negli Stati Uniti, sì. Nel weekend rientra e probabilmente farà qualche giorno a Londra.
Radio Bianconera
è l'unica che conta.
Social Club.
Radio Bianconera, questo è Social Club, io sono Camillo De Michelis, a fianco a me c'è
Simone Di Noi, in regia Fabio, voi al 340-542-5324, con messaggi di testo e note vocali.
Andiamo sui vocali, Simo.
Sì, abbiamo anche... ce la fai, Fabio, mandarci un vocale mentre ti metti in contatto con l'ospite? Allora sì, grazie.
Buongiorno ragazzi, sono Anna da Palermo.
Ciao Anna.
Ho sentito dire che sì, non vuole venire alla Juventus. Ed io penso che se i giocatori devono venire alla Juventus, devono venire perché vogliono venire e non bisogna pregarli per venire. Se vuoi venire, bene, se no statti pure dove sei. Buona giornata e sempre forza Juve.
Intanto ad Anna diamo un abbraccio in generale a Palermo, a tutto quello che purtroppo sta capitando, sì, in tutta la Sicilia. Questo ci tenevamo molto a dirlo. Per quanto
che
riguarda,
passa un po' troppo sotto traccia.
Sì.
È poco pubblicizzate le difficoltà che si stanno vivendo in Sicilia.
Quindi vi mandiamo un grande abbraccio. So che ci seguite veramente in tanti dalla Sicilia e quindi vi mandiamo un grande abbraccio. Non può fare molto, però insomma, noi vi mandiamo comunque un grande abbraccio. per quanto riguarda che sì, in generale non è che non vuole venire, in questo momento ha delle priorità. La priorità è comunque probabilmente anche una cosa che a me caratterialmente non dispiace, devo essere onesto. Ha l'ambizione di poter giocare in un club come il Barcellona e anche forse il carattere di non considerare, no, la sua scelta fatta un anno fa sbagliata, perché vuole prendersi, no, una maglia titolare, un club importante come quello del Barcellona. Ovviamente gli è stato fatto notare che non fa parte dei piani tecnici di Xavi, però comunque caratterialmente ci tiene molto. E poi forse nel percorso di crescita in generale considera l'Italia un percorso già fatto, e quindi magari provare un campionato come la Premier League, che è il campionato, ovviamente non siamo qua noi a dirvelo, il migliore al mondo. Perciò sta ragionando a 360 gradi su un'eventuale scelta per il futuro. Io non credo sia legato a non la Juve, non vuole venire qua, vuole pensare in determinate mode prima di fare un'altra scelta, visto e considerato che quella col Barcellona in questo momento si è rivelata sbagliata, perché ha giocato poco, perché non è stato valorizzato forse nel migliore dei modi, e forse perché il suo modo di giocare è completamente diverso rispetto a quello del Barcellona ormai da anni. E poi ho letto anche un'intervista ieri di Ricky Pucci, che poi è andato al Los Angeles Galaxy, che Xavi è molto duro nel modo di importi poi determinate scelte, quindi non so che tipo di rapporto possa esserci adesso tra Xavi e che sì, però in generale credo possa essere una scelta che vuole ponderare al meglio prima di prendere una decisione di andare alla Juventus. Ricordiamo anche tra l'altro che sì, può giocare la Champions e in questo momento la Juventus no, quindi è ovvio che voglia fare, no, determinati tipi di scelte anche in base alle competizioni europee, che qua in questo momento non si sa se giocherai la Conference o meno, ma sicuramente non la Champions, ecco.
Sì, questa è una certezza che abbiamo sul fatto che la Champions non ci sarà. Siamo abbastanza chiari su questo. Speriamo di capire a breve la situazione anche sulla Conference.
Sì, sì, anche perché cambia completamente
anche
il mercato.
7 agosto poi ci sono i sorteggi per, sì, i playoff, quindi insomma siamo al 26 di luglio.
Direi che si è fatta una certa. Si è fatta una certa, come dicono quelli bravi. Simo, le idee di mercato del nostro amico Jerry, che oggi già ne è data una, quindi dice ne crea un'altra, che mi è andata bene la prima. Io terrei chiesa tutta la vita, ma se dovesse uscire anche lui insieme a Vlahovic, darei fiducia a Ken e investirei il ricavato proprio su Colomuani. Se dovessero uscire tutte e due, secondo me l'operazione sarebbe fattibile. Resta a vedere se il francese accetta un anno senza Champions. Ma Colomuani è un giocatore forte.
Sì, il problema è che costa
l'ira di Dio.
Forse costa più di Vlahovic. Questo è il grosso problema.
Io ho addirittura sentito 100 milioni.
Per quello.
Forse
è fortissimo, però. Sai.
100 milioni su Colomuani. Tra l'altro, Colomuani può veramente giocare da seconda punta alla prima punta, perché ha questo fisico importantissimo, molto bravo anche a difendere palla, attaccare la profondità, veloce. Colomani secondo me è un affare, però è un affare costoso, molto costoso, e quindi direi che a te piace tantissimo, come tutti i giocatori che ti piacciono hai provato anche a cambiare di ruolo. però ecco, secondo me lui è forte e devi avere la forza economica per prenderlo, ecco. Non lo escludo sicuramente che nel corso di quest'estate, dove ci si immagina un effetto domino dei grandi attaccanti, lui possa ambire una squadra importante. Tra l'altro, Simo, noi ne abbiamo parlato anche degli allenatori, effetto domino, no? Cambia uno, vedrai che cambieranno tutti, non è cambiato nessuno, magari succede la stessa cosa anche con gli attaccanti. Devono andare via tutti, non va via nessuno, quindi potrebbe essere anche un rischio
quello. Non, onestamente mi stupirebbe molto, però quello che credo che prima o poi... No,
qualcuno andrà via.
Qualche giro partirà.
Ma infatti io sono dell'idea che nel modo, no, di comunicare, di strategie delle società, l'Inter, quando ha fatto trapelare, no, questo principio di accordo della Juventus con Lukaku, ha messo in difficoltà la Juve, no? Perché la Juve l'ha messa in difficoltà generando, no, una problematica a livello di attaccanti per l'Inter. L'Inter secondo me con la questione Lukaku ha messo fretta a tutte le parti e ha anche permesso, no, di mettere in stand-by una situazione come l'attaccante, quindi le cessioni, quindi sono diciamo schermaglie in generale. Vedremo se ci sarà, come dicevo prima, una deadline, ovvero una data per cui insomma si va avanti così, non si accettano più offerte perché poi fai fatica a lavorare. Ricordiamo che noi con la cessione di Ronaldo agli ultimi giorni di mercato abbiamo quasi buttato via una prima parte di stagione, perciò insomma speriamo di non commettere quell'errore.
A proposito del giro di attaccanti, molto può partire dalla Francia, come abbiamo detto, e noi andiamo proprio lì col nostro amico Elvin De Fazio. Ciao Elvin, ben trovato.
Ciao ragazzi.
Elvin, ti possono trovare ovviamente sul canale YouTube, tu parli della Juve in francese, quindi alla tua community transalpina su YouTube, tu sei anche un collega e quindi conosci bene quello che sta succedendo in Francia. Hai la sensazione che da un momento, cioè, ti chiedo, cosa succede con Mbappé secondo te?
È un grande casino, c'è rottura totale tra Mbappé e il Paris Saint-Germain, non è andato in tournée con il Paris Saint-Germain, è una situazione proprio incredibile, clamorosa, perché comunque Mbappé, e c'è stata questa offerta incredibile dell'Arabia Saudita, dunque vedremo, ma al momento Mbappé non giocherà più con il Paris Saint-Germain perché il Paris è stato molto chiaro, o rinnova o tu non gioca più.
Secondo te come finirà? Così, opinione.
Secondo me alla fine Mbappé troverà qualcosa e andare al Madrid, perché secondo me, non sono sicuro, è una sensazione, non è un'informazione, ma secondo me c'è già un accordo tra il giocatore e il Real Madrid. E anche questa è l'idea del Paris Saint-Germain, che ha l'idea che Mbappé ha già un accordo con i merengue, perché comunque è una situazione proprio clamorosa, incredibile.
Elvin, questo può portare, no, a delle attenzioni poi del Paris Saint-Germain per Vlahovic. Abbiamo visto anche uno striscione non proprio bellissimo di qualche tifoso del Paris Saint-Germain proprio contro Dusan Vlahovic. Cosa filtra? Perché all'inizio sembrava la prima scelta per l'attacco del Paris Saint-Germain, poi si è iniziato a parlare di Kane, poi addirittura di Højlund. Può essere lui il nome, forse a prescindere da Mbappé? Quindi cercare di creare un attacco molto forte. E poi ti dico anche un'altra cosa: il Paris Saint-Germain nelle prime due amichevoli non ha mai fatto gol, quindi insomma stanno lavorando per creare un grande attacco, lì le possibilità economiche sono infinite.
È il grande problema del Paris, ha bisogno di un numero 9, un giocatore che ha gol nelle gambe, è da anni che questo è un obiettivo, perché non c'è più Cavani, non c'è più questi tipo di giocatore che nell'aria ti può fare gol al minuto, in un momento. Dunque il Paris ha bisogno di un attaccante. Parlando con fonte vicino al Paris, mi è stato detto che l'obiettivo comunque resta Harry Kane. Non c'è mai stato qualcosa di caldo con Vlahovic, c'è stato una chiacchierata con l'entourage del giocatore, ma non è mai stato un obiettivo chiaro del Paris. E io ho anche qualche dubbio sul fatto che fisicamente il Paris ha tanti dubbi sul giocatore. Dunque al momento non c'è stata nessuna offerta che è arrivata al tavolo della Juventus, anche per questo che per il momento Vlahovic è ancora un giocatore della Juventus, non è mai stato così vicino al Paris, perché l'obiettivo numero uno del Paris si chiama Harry Kane,
che è anche l'obiettivo numero uno del Bayern Monaco, quindi bisogna capire un po', no, quello che poi sarà l'incastro, perché è chiaro che solo una delle, forse non è neanche certo, però solo una delle due eventualmente lo può acquistare, bisogna vedere poi l'altra su chi va. Al Bayern piaceva Colomouani, no, che anche qua conoscenza francese, a te piace Colomouani, Elvin?
Colomouani un buon giocatore, buonissimo giocatore, giovane, ha fatto una Coppa del Mondo bellissima, si è mangiato il gol contro l'Argentina, però è veramente un buon giocatore. Però secondo me il Paris, con i soldi che ha, con l'appeal, no, di questa squadra, ha bisogno di un numero 9 di grande qualità, tipo Harry Kane sarebbe il salto di qualità superiore per la squadra di Luis Enrique. Non dico che Colomouani non sarebbe un buon giocatore per la squadra, però secondo me il Paris ha bisogno di un giocatore con l'appeal differente, un giocatore in più, cioè in qualità in più, e Harry Kane sarebbe il profilo perfetto, perché l'hai detto tu prima, il Parì non ha mai segnato in due amichevoli, dunque hai grandi problemi in questo settore, questo sì.
Elvin, invece, sul fronte Juve, il nome per l'attacco della Juve è uscito forse troppo presto ed è Romelu Lukaku. Come vedi, no, un eventuale arrivo alla Juventus di Romelu Lukaku? E ti leggo tutto questo anche con Kessi, che sembra un altro nome che piace molto alla Juventus.
Onestamente ti dico la verità, dal punto personale non capisco la volontà di prendere Lukaku. Certo è un giocatore per Allegri, con caratteristiche perfetto per questo allenatore, però dal punto di vista economico anche ci sono tanti dubbi su questo giocatore, che comunque ha avuto tanti problemi da quando è partito dall'Inter per andare al Chelsea. Secondo me non sarebbe un'operazione interessante, perché poi sarebbe non un'operazione futuribile, sarebbe per il momento, no? Non per 2-3 anni, all'inverso di Vlahovic, che secondo me è anche il progetto del futuro. Dunque dal punto di vista economico non sarebbe un affare secondo me positiva, e dal punto di vista sportivo tanti dubbi. Su che sì, stesso discorso, non è tanto che il giocatore non mi piace, che non è un buon giocatore, perché ha provato in Serie A nell'ultima stagione con il Milan, che in questo campionato, cioè, le cose te lo fa bene, però prendere che sì e anche dare dire anche ciao, un rallentamento, scusa, al progetto dei giovani, perché secondo me in questa squadra hai Miretti, Fagioli, c'è Hans Nicolosi Caviglia, sarebbe anche qualcosa di negativo per i giovani. La Juventus al momento ha bisogno di un giocatore come che sì, io i dubbi ce l'ho per Allegri, certo, ma non sono così sicuro che farebbe tanto bene in una squadra in difficoltà come la Juve al momento.
Ma sì, sai, diciamo, poi lì alla fine bisognerà sempre vedere, no, quello che sarà lo sviluppo del mercato. Evelyn, ti faccio un'altra domanda, sempre in chiave mercato e sempre in chiave Francia, perché uno degli ultimi interessamenti arrivati alla Juve per Zaccaria è quello del Monaco. Sì. Ti chiedo, secondo te, quanto si può sviluppare, quanto può crescere secondo te questo interessamento, diventare una vera offerta, anche in base alle chiacchiere che fai tu con i colleghi francesi, e se secondo te può essere una buona opzione per Zaccaria, può finalmente decollare, ecco, la sua cessione.
La Liga sarebbe secondo me un campionato interessante per lui, anche lui ha sempre dato priorità alla Bundesliga o alla Premier, ma secondo me sarebbe un colpo interessante per tanti squadre francesi. C'è stato, ovvero, l'interessamento del Monaco, che ha fatto un'offerta ufficiale, ma anche Lens, che non ha fatto un'offerta ufficiale ma da mese ha sondato il profilo del giocatore. Piace a Frank Hes, l'allenatore del Lens, che giocherà la Champions quest'anno, questo non è da negare. Dunque sarebbe un'affera secondo me interessante, però al momento il West Ham è stata la squadra più calda, no? Ci sono stati tanti colloqui con la Juventus, anche in Bundesliga ci sono qualche squadra che hanno dimostrato un interesse, però al momento non è arrivata l'offerta interessante per la Juventus, che vuol vendere questo giocatore. Quando diciamo vendere, è vendere per recuperare i soldi. Dunque vedremo, ma è vero che ci sono stati qualche squadra di Liga che hanno sondato il profilo, soprattutto il Monaco e il Lens, che è veramente interessato al giocatore, sì.
Elvin, grazie.
Grazie a voi, ragazzi.
Ci ritroviamo prossimamente. Elvin, un grande abbraccio. Lo trovate su YouTube, per chi vuole anche divertirsi col francese, a Teme Juve, e poi ovviamente sui social collega francese. Direi che possiamo dare uno sguardo ai messaggi, Fabio, e ascoltare qualcosa.
Ciao Simone, ciao Camillo, sono Nino. Riflettevo sulla considerazione di Milik, sulla poca produttività in avanti. Secondo me, con la stabilizzazione del 3-5-2, le occasioni sono arrivate. Ne è una riprova la partita col Siviglia, dove c'è stata poco cattiveria sotto porta. Secondo me l'intesa col centrocampo deve migliorare, e per questo quest'anno i giocatori devono imparare a svolgere più ruoli a centrocampo, sia a mezzala di rottura che che mezzala tecnica. Sulla mezzala tecnica devono imparare a fare sia lavoro fisico che lavoro tecnico. Per un Miretti o un Ildizzo, un Sule, lo strapotere fisico deve essere fondamentale.
Sì, però secondo me loro hanno diverse caratteristiche proprio in generale. Miretti, secondo me, è più bravo in tanti movimenti, è più un giocatore mobile, sa far giocare bene la squadra. Sule è più bravo in alcuni passaggi, soprattutto spalle alla porta. Insomma, diciamo che sono molto bravi, bisogna capire se c'è la possibilità di farli crescere, farli giocare. Questo è il punto di domanda, però. Insomma, sì, le mezzali devono dare una grande mano, però bisogna giocare meglio tecnicamente, bisogna saper fare dei movimenti, liberare l'uomo, cose che occasioni pulite raramente le abbiamo viste. Cioè, il Siviglia difende malissimo. La coppia centrale di Siviglia è un disastro. È un disastro, l'abbiamo vista con la Juve, l'abbiamo vista in finale con la Roma. Quindi, insomma, tendo a credere che sia Roma che Juventus abbiano perso con una squadra molto più debole di loro. Molto più debole di loro. Ci sono tanti messaggi,
Ma
sono.
Come spesso capita, che aveva poche idee, ma chiare.
Sì, chiare e poi insomma, sì, la Roma da quel punto di vista non è seconda Siviglia, però aveva una cattiveria agonistica nello sporcare
Infatti,
le
la Roma
partite.
è arrivata ai rigori.
Sì, infatti, la partita dove, ripeto, non si è giocato gli ultimi 7 minuti tra partite, quando si è bloccata 2 volte la partita su una punizione a favore della Roma, dove c'è stata una traversa, tra l'altro, proprio perché si chiedeva a fare dei cambi. E ha completamente bloccato la partita, innervosendola, anche sui rigori, siccome ci sono state delle schermaglie. Leggo dei messaggi. Ciao ragazzi, stamattina mi avete fatto piangere. Ancora grande ragazzi, Biagio da Varese, non so dove.
Esperimento
Sì,
Antafortunato.
sì, ah, è fortunato. E insomma, era il nostro intento, era quello sicuramente di ricordare Andrea Fortunato e gli eroi bianconero che abbiamo prodotto e che insomma servono anche a rinfrescare un pochettino la memoria anche con la carriera di Andrea Fortunato e il suo ricordo. Allora, se non erro, l'unico che non si è espresso riguardo al centenario è stato Roberto Baggio. È nota la sua non juventinità, Tiziano da Milano. Ci sono stati talmente tanti che a memoria io non ricordo. In generale, comunque,
Beh, lui,
Baggio è una persona molto schiva,
sì, esatto.
cioè, comunque, cioè,
Cioè, non è uno che senti parlare ogni
è
3 giorni,
tutti i giorni. Non credo sia giusto dire
No.
anti-juventinità. Credo che Baggio abbia deciso, no,
Di
di
staccarsi da
staccare completamente da questo
questo mondo.
mondo. Parla una volta ogni 5 anni più o meno. Fa un'altra vita, cioè, mi viene in mente l'immagine, no, di lui nei campi a fare il suo lavoro, la sua terra in generale, perciò non mi sento di creare questa polemica con
No,
Baggio,
ma
perché
per
mi sembra
niente
molto
proprio.
coerente nella sua idea, no, nel suo vivere la sua vita in pace. Leggo un messaggio perché c'è un nostro amico che. Ah, c'è Jenny che non si firma. Jenny, questa è la
No, si è
munizione.
firmato, eh.
No, in quello non si è fermato.
Ah, sì, ne ha fatti due diversi, dai.
Jenny, è una munizione, io te lo dico, se non ti firmi io leggo il tuo numero in diretta. Tra l'altro, Jenny, scrivi Chukwueze in una maniera straordinaria, straordinaria. Ma il Milan non ha preso già Pulisic, Loftus-Cheek come extracomunitari, perché stiamo già in trattativa con Chukwueze se la regola è ufficiale da oggi. Pulisic credo abbia
Non lo so.
il...
Onestamente, anche sui passaporti dei giocatori del Milan.
Credo che Pulisic forse ha il passaporto, però non, insomma, ragazzi, può. In qualche modo se è stato fatto, perché sennò comunque in generale c'era ancora uno slot, perché, e se lo giocavano Chukwueze e Kamada. Il Milan ha scelto Chukwueze, quindi da questo punto di vista, insomma, si può, perché non sono così sprovveduti. Daniel da Tenerife ci manda la sua formazione. Tech, Gatti, Bremer, Danilo, Rabiot, Locatelli, Weah, Kostic sulle fasce, tre quarti Pogba, Chiesa e Vlahovic davanti. Con logica poi ai sostituti con Perin, De Winter, Rugani, Sandro, Huijsen, Rovella, Miretti, Cambiaso, Ealing sulle fasce, Fagioli, Ken, Milik, il gioco delle coppie, quindi avanza un pochettino Fagioli. Ad oggi mettere una formazione
Sì,
titolare
ha il
Pogba.
passaporto croato,
Quindi
Pulisic.
insomma, si può fare. Ragazzi, posso dire una cosa? Qua la Juve diventa sempre va sui giocatori africani. Cioè, secondo voi il calcio dei talenti all'Europa si sta spostando in Africa? Beh, io credo che in generale, a parte che ce n'è uno che sì, eventualmente.
Ci stavo pensando, ma
no, infatti ho visto la tua faccia mi hai fatto ragionare. Ecco, ho visto un attacco confusione incredibile.
Sì, stavo ragionando, nostro amico. Gli altri chi sono? Cioè.
No, che non si firma. In generale, ragazzi, uno che sì, ma per quanto mi riguarda, il talento dei giocatori africani ce ne sono alcuni.
C'è sempre stato, come c'è sempre stato talento in Europa.
Quindi hanno forse fanno un pochettino solo più fatica quando sono in nazionale, perché hanno magari uno strapotere fisico e non ancora come stanno da una tattica, secondo me, chiara. Molte volte hanno un pizzico, secondo me, di arroganza. Lo vedo magari più nei difensori, dove hanno la possibilità veramente di essere molto più veloci, magari degli attaccanti, anche più fisici, più forti nel duello individuale, però lasciano sempre quello spazio in più, leggono sempre con un pizzico di arroganza, no? Ma arroganza sportiva, ovviamente, la situazione, e vengono beffati per dei dettagli, perché non c'è nessun motivo, secondo me, per cui una nazionale africana non possa competere a livelli altissimi per vincere un mondiale, ecco, perché alcune sono veramente forti. E poi, insomma, per quanto riguarda gli obiettivi della Juve, ce n'è uno, quindi non penso. Anzi, questo deve essere già, se fate il fantacalcio, state pensando a qualcosa, un punto di riflessione, perché quest'anno c'è la Coppa d'Africa e questo influenza molto i giocatori che poi vanno a fare la Coppa d'Africa, rifanno una preparazione, le temperature sono caldissime, giocano tantissime partite in pochi giorni, e quindi recuperare e poi ributtarsi in un campionato è difficilissimo, perciò mi raccomando.
Sì, però alla fine è vero che valeva per tutti, quindi è un po' diverso. Veniamo da una stagione in cui c'è stato un mondiale, quindi no, ormai siamo abituati. Direi, Cami, che possiamo andare ai saluti.
Sì.
Ringrazio te, ringrazio la regia di Fabio, ringrazio i nostri amici che sono stati in collegamento con noi in questa giornata. La linea adesso va a Claudio Giuliani. Social Club torna domani mattina 10:12, come sempre, solito orario. Un grande abbraccio, restate su Radio Bianconera. Ciao.
Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.